Buonasera a tutti e bentornati ad un'altra puntata di A Tutto Swing. Oltre ad ascoltare un po' di buona musica, come al solito, di cosa parleremo questa sera? Beh, parleremo di lacrime e parleremo di gioia. Eh sì, perché l'epoca d'oro dello swing, diciamo il decennio che va dal 1935 al 1945, e l'epoca del jazz tradizionale, quella immediatamente precedente, furono delle epoche veramente strane, se ci pensate bene. Oggi, quando si ascolta, o meglio ancora, quando si balla una canzone swing con il Lindy Hop, il Balboa, il Boogie, il Charleston, proviamo una sensazione di allegria, di spensieratezza, di gioia. E questa sensazione di gioia durante il brano probabilmente, anzi sicuramente, la provavano anche coloro che hanno vissuto quest'epoca. Ma la provavano durante il brano, durante, in quanto il contesto sociale in cui sono sorte quelle canzoni non era un contesto di gioia, ma un contesto di lacrime. Infatti ci sono due considerazioni da fare. Primo, le situazioni personali di molti artisti, soprattutto di quelli afroamericani, erano spesso pessime, vivevano malissimo. Secondo, l'ambiente sociale generale era in una cornice drammatica, disoccupazione altissima, discriminazione razziale e guerra. Un contesto generale di lacrime, ma di tante lacrime. Ed è qui la stranezza di quest'epoca. Sembra che per reagire a tutte queste lacrime si sia cercato di produrre tramite la musica un po' di gioia. Per esempio, Ella Fitzgerald, la grande cantante dalla voce di cristallo, nacque nel 1918 in Virginia, ma sua mamma lavorava in una lavanderia e suo padre aveva abbandonato la famiglia da tempo. La madre viveva con un altro uomo che però lavorava molto saltuariamente, per cui ella crebbe in un contesto estremamente povero. E quando le cose si mettevano male e con i soldi non ce la facevano più, ella veniva trasferita in casa di una zia. Ma reagì alla sua povertà con la fantasia, evadendo dal mondo pesante e misero per entrare nel mondo dorato dello spettacolo. Sperava di affermarsi come ballerina, ma in realtà divenne una grande cantante. E che cantante! Compensò le lacrime della sua infanzia con tanta gioia trasmessa nelle sue canzoni. Sentiamola in questo bellissimo medley di canzoni insieme a Dean Martin. Marvelous. You should care.
Say hammer, I say hammer.
Glamour,
glamour,
hammer,
hammer.
Let's call the whole thing off.
I like potato,
and I like potato.
I like tomato,
and I like tomato.
Potato,
potato,
tomato,
tomato.
Better call the calling of all. Let's call that whole thing off.
I could cry salted tears. Where have I been all these years? Little one, tell me now, how long has this been going on?
your teeth.
The memory of all that.
No, no, they can't take that away from me.
The way your smile deceives.
The way you sing off key.
The way you haunt my dreams. Work if you can get it, and you can get it if you try.
Strolling with the one boy, sighing sigh after sigh.
Nice work if you can get it, and you can get it if you try.
They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round.
They all laughed when Edison recorded sound.
They all laughed at Wilbur and his brother when they said that man could fly.
They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry.
But it's wonderful.
It's marvelous
that you should care for me.
Erano Ella Fitzgerald e Dean Martin. Arriva sfortunatamente il 1929 e si crea un fiume che porterà molte lacrime. A seguito infatti del crollo del mercato azionario di New York si crea un effetto a catena che come risultato finale produrrà una disoccupazione mai vista prima negli Stati Uniti. Nel momento peggiore di questa grande crisi un americano su quattro non ha lavoro. Considerate che all'epoca non esisteva nessun ammortizzatore sociale, c'erano solo delle organizzazioni benefiche, quali per esempio l'Esercito della Salvezza, che potevano offrire un po' di conforto. Ma furono completamente sommerse da questa massa di disoccupati. Un sacco di gente viene sfrattata dalla polizia dal proprio appartamento perché non riusciva più a pagare l'affitto. Eppure, in questa disperazione, al Savoy, una famosa sala da ballo di Harlem, si tenevano delle sfide tra band. Nel 1931, nel pieno di questa crisi economica e sociale, la house band del Savoy, cioè la band fissa, era quella del batterista e direttore d'orchestra Chick Webb. Chick Webb veniva sfidato dall'orchestra di Benny Goodman, dall'orchestra di Count Basie e dall'orchestra di Duke Ellington. Erano serate elettriche, piene di energia e di gente che si divertiva ballando durante queste sfide tra le band. Fuori dal locale un mare di lacrime, ma dentro tanta gioia.
Thank you.
era Harlem Congo di Chick Webb, un grande batterista e un grande band leader. Ora, uno sforzo di immaginazione. Immaginate di prendere un'auto e di partire da Bolzano ed arrivare fino in Sicilia, toccando tutti i capoluoghi di provincia delle regioni italiane. Ed immaginate che in questo giro tutti gli italiani che incontrate da nord a sud sono morti. 60 milioni di morti. È questa la stima delle perdite umane causate dalla Seconda Guerra Mondiale. Arrivò infatti il 1 settembre 1939 e in quella data si iniziò a scavare una voragine che avrebbe contenuto una quantità di lacrime mai vista prima nella storia dell'umanità. Scoppiò la Seconda Guerra Mondiale con l'attacco della Germania alla Polonia. Ed il 7 dicembre del 1941, il giorno dell'infamia, come lo definì il presidente americano Franklin Delano Roosevelt nel suo discorso alla nazione, gli Stati Uniti furono attaccati a Pearl Harbor dai giapponesi ed entrarono ufficialmente nel conflitto. Ma in questo periodo terribile, uno dei protagonisti della swing era, Glenn Miller, pensate, ebbe il suo momento d'oro. Dalla primavera del 1939 sino all'autunno del 1942 dominò completamente il panorama swing e le sue canzoni in seguito sono state tra le più longeve e premiate con dischi d'oro ben oltre la sua morte. Ma chiamare Glenn Miller solo Glenn Miller vuol dire non rendergli giustizia, bisognerebbe dire il maggiore Glenn Miller. Infatti lui nel 1942, nel bel mezzo di una carriera di successo che gli stava oltretutto facendo guadagnare un sacco di soldi, decise di offrirsi volontario nell'esercito perché voleva dare il suo contributo allo sforzo bellico americano durante la Seconda Guerra Mondiale. Avrebbe potuto continuare benissimo a svolgere la sua carriera musicale, ma decise in maniera diversa. Si presentò quindi come volontario agli uffici di reclutamento della Marina, che però gli disse che non avevano bisogno di lui, forse anche perché era già un po' vecchiotto per fare il soldato a 38 anni. Lui però, pensate, insistette ed andò agli uffici di reclutamento dell'esercito, dicendogli che gli avrebbe modernizzato la band. E quindi con questa motivazione li convinse. Per il suo poi fervore patriottico e per la sua musica fu promosso subito a capitano e poi addirittura a maggiore. E le forze armate americane lo ingaggiarono per intrattenere i soldati con i suoi concerti ed anche via radio, la American Forces Network, dove non solo faceva sentire la sua musica, ma faceva anche la voce della libertà e la contropropaganda per denunciare l'oppressione nazifascista. Riporto una sua frase detta alla radio che mi piace molto. America means freedom and there is no expression of freedom quite so sincere as music. Ovvero sia, America significa libertà e non c'è espressione di libertà così sincera come la musica. Uno dei suoi più grandi successi fu la famosissima Chattanooga Choo Choo, composta nel 1941.
It's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can
can you afford to board Chattanooga Choo Choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shovel all the coal in, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.
Era Glenn Miller con Chattanooga choo-choo, uno dei suoi più grandi successi. Ma a un certo punto la voragine piena di lacrime della Seconda Guerra Mondiale smise di riempirsi. La guerra finì. Immaginate di essere un ragazzo americano di 20, di 22 anni e negli ultimi due ha combattuto in giro per l'Europa, sopportando il caldo, il freddo, dei disagi incredibili e soprattutto la costante paura di morire o, per un ragazzo di 20 anni, ancora peggio, la paura di rimanere menomato per sempre nel fisico. E a un certo punto a questo ragazzo dicono che adesso può tornare a casa. Puoi tornare a casa, tornare dai tuoi genitori, tornare dalla tua fidanzata, tornare al cinema, tornare a fare sport, a divertirsi, tornare alla vita, insomma, ad una vita normale. E la vita ce l'aveva ancora tutta davanti. Beh, qui una gioia immensa ed irrefrenabile prese il sopravvento su tutte le lacrime versate. era l'orchestra di Larry Elgartand con Hooked on Swing, che si potrebbe tradurre con swing dipendente. E un'altra fonte di tante lacrime, ad oggi non proprio ancora prosciugata, anche se si sono fatti grandissimi progressi, è la discriminazione razziale, ovviamente verso la comunità afroamericana dello swing. Bisogna considerare che nell'epoca di cui stiamo parlando la musica costituiva per molti afroamericani l'unica valvola di sfogo possibile alle loro energie, perché sul mercato del lavoro gli venivano riservati soltanto i lavori più umili. Molti poi, come dicevamo a proposito anche di Ella Fitzgerald, nascevano, potremmo dire, in salita. Come questo personaggio che nacque in una baracca nelle campagne della Carolina del Sud, in condizioni poverissime. Quando aveva 10 anni fu incaricato di procurare clienti per il bordello dove il papà lo aveva dato in affidamento, dopo che entrambi furono abbandonati dalla moglie e dalla madre. Non proprio un buon inizio di carriera per un essere umano. All'età di 16 anni venne arrestato per furto e trascorse 3 anni in prigione. Fu poi arrestato per porto d'armi, per evasione fiscale, per aver ingaggiato un lungo inseguimento automobilistico con la polizia vicino al confine di stato tra la Georgia e la Carolina, per aver aggredito con un coltello da cucina un tecnico della compagnia elettrica venuto a casa sua per riparare un guasto, per varie violenze domestiche verso la terza moglie che lo fece arrestare per 4 volte, e poi per una lista senza fine di infrazioni stradali. Chi era? Era un grandissimo artista. Lui stesso si proclamò The Godfather of Soul, il padrino del soul, e fu considerato l'inventore del genere funk. Con lo swing, quindi, non c'entra molto. Ma allora penserete, e perché lo metti? Per la carica e l'energia che aveva, e perché questa canzone mi piace un sacco. Il titolo è Chonny on Chon, è scritto C-H-O-N-N-I-E trattino on trattino C-H-O-N, Chonny on Chon. Cosa vuol dire? Non lo so, se lo scopritelo fatemi sapere. Lui, re del soul, James Brown. Sono Marco Bernardi da Radio Atlanta a Tutto Swing. Un abbraccio, ovviamente il mio più forte del vostro.